Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Nessun incontro oggi tra delegazioni statunitense e iraniana allo scadere della tregua che Washington per ora intende però prolungare. Nuove centrali nucleari in Svizzera. L'idea è raccogliere altri consensi in commissione al Consiglio nazionale dopo il sì del Consiglio degli Stati. Il Ticino ha una nuova legge di pulizia. Dopo oltre 10 anni di lavori ridefinisce i compiti e le competenze delle forze dell'ordine. Per contrastare più efficacemente comportamenti inadeguati nelle scuole ticinesi verrà potenziata la formazione dei docenti. Nella lotta alla tratta di esseri umani serve una confederazione più attiva e la richiesta di chi è impegnato nell'aiutare le vittime. Donald Trump ha dunque deciso di estendere a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran, e questo dopo che era diventato chiaro che l'Iran non avrebbe partecipato al secondo round di negoziati che erano in programma a Islamabad in Pakistan. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, come spiegare questa giravolta del presidente americano che ancora ieri minacciava di far saltare in aria l'Iran in caso di mancato accordo?
Beh, per usare la metafora di una partita a poker, Donald Trump ha bluffato, ha scommesso sulla sua imprevedibilità per mettere l'Iran nell'angolo e costringerlo ad accettare una sorta di accordo resa sotto la minaccia di nuovi pesanti bombardamenti. Ma evidentemente l'Iran non è caduto nella trappola, anche perché è ormai chiaro a tutti, al di là dei proclami trionfalistici su Truth Social, che ad avere più fretta di chiudere questa avventura militare con un accordo è proprio colui che l'aveva iniziata, il presidente degli Stati Uniti. Il problema è che a Donald Trump serve un accordo in qualche modo da vincitore, un accordo che possa essere speso politicamente sul fronte interno per giustificare una guerra impopolare dalle considerevoli ricadute economiche e durata ben di più di quanto lo stesso presidente americano avesse pronosticato.
Well, I expect to be bombing. We're ready to go. I mean, the military is raring to go.
Ecco, allora spiegate le giravolte delle ultime 24 ore. Per tutta la mattinata di ieri Trump ha respinto l'idea di un prolungamento del cessate il fuoco, minacciando bombe e la distruzione dell'Iran. Poi, quando era diventato chiaro che l'Iran avrebbe boicottato il round di negoziati di Islamabad, la retromarcia e l'annuncio su proposta pakistana di un'estensione della tregua a tempo indeterminato.
Andrea, in questi primi 53 giorni di guerra si può dire che Trump abbia condotto una sorta di diplomazia parallela sul suo social Truth, scandendo ultimatum e poi smentendosi e contraddicendosi più volte? Possiamo dire che questa strategia si è rivelata controproducente?
Sì, è opinione piuttosto unanime che l'uso a getto continuo di Truth Social abbia creato a Trump danni a più livelli. In primo luogo ha creato più che altro confusione sui reali obiettivi della guerra, visto che dalla fine di febbraio il presidente statunitense non ha saputo offrire ai suoi elettori una motivazione coerente. In secondo luogo, l'alternanza di minacce apocalittiche, di aperture, di ultimatum dati e poi mai rispettati, ha senza dubbio indebolito la posizione negoziale degli Stati Uniti, rivelando anche una certa ansia elettorale. Con il prezzo della benzina che aumenta e con l'inflazione che sale e le elezioni di midterm di metà mandato dietro l'angolo, il presidente e i suoi consiglieri sanno che una guerra prolungata è già diventata una pesante zavorra elettorale. Quindi meglio una tregua prolungata che una ripresa delle operazioni militari, nella speranza di trovare, per vie diplomatiche, una exit strategy e una soluzione all'ostacolo più spinoso, la riapertura dello stretto di Hormuz. Quel che è innegabile è che dopo 53 giorni di ostilità il presidente americano si ritrova vittima di una situazione un po' paradossale, quella di avere vinto la guerra sul piano militare, ma di avere perso, o perlomeno di stare perdendo, la partita politica.
Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, da dove ci giunge anche questa notizia. Gli elettori della Virginia hanno approvato una misura di ridistribuzione dei distretti elettorali che potrebbe dare ai democratici il controllo della Camera dei rappresentanti nelle elezioni di metà mandato di quest'anno. La Virginia è l'ultimo di una serie di stati che stanno ridefinendo i distretti. Il Texas è stato il primo. Normalmente ciò accade ogni decennio con i nuovi dati sulla popolazione. Questa volta però il presidente Donald Trump aveva esortato gli stati conservatori a procedere per aiutare i repubblicani a mantenere la ridotta maggioranza congressuale. La nuova mappa texana da ai repubblicani un vantaggio in altre 5 seggi. La Svizzera è sempre più vicina a un cambio di rotta sul divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Dopo l'ok da parte del Consiglio degli Stati, anche la Commissione Energia del Consiglio nazionale approva il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare detta Stop al Blackout, che riapre la porta all'atomo. Da Berna, Anna Valenti.
Un sì è arrivato con un solo voto di scarto, 13 favorevoli, 12 contrari. Un risultato che evidenzia la profonda spaccatura non solo all'interno della Commissione Energia del Consiglio nazionale, ma anche della politica elvetica sul possibile ritorno dell'energia nucleare in Svizzera. Un tema riemerso con il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa Elettricità per tutti in ogni momento, meglio nota come Stop al Blackout. L'iniziativa, sostenuta da esponenti del Partito Liberale Radicale, dell'UDC e da rappresentanti dell'economia, chiede la modifica della Costituzione per autorizzare tutte le tecnologie di produzione elettrica considerate rispettose del clima, includendo anche il nucleare di nuova generazione. Il Consiglio federale è favorevole all'idea, ma non cambiando la Costituzione. Il controprogetto chiede infatti di modificare la legge sull'energia, eliminando il divieto di costruire nuovi impianti nucleari. Una scelta che segnerebbe un'inversione rispetto alla linea adottata dalla Confederazione dopo il disastro di Fukushima di uscire dal nucleare e confermata dal voto popolare del 2017 sulla strategia energetica 2050. Se anche il Consiglio nazionale si dovesse allineare all'ok già dato dal Consiglio degli Stati, per la prima volta da 10 anni a questa parte il nucleare tornerebbe ad essere un'opzione possibile. Il dibattito parlamentare dunque si prospetta assai acceso.
Il Ticino si è dotato di una nuova legge di polizia. Quella attuale risale al 1989. Il Gran Consiglio ha ora accettato a larga maggioranza la sua revisione per avere delle norme al passo con i tempi e con le tecnologie, rispettando l'equilibrio fra sicurezza e libertà. Il dibattito in aula è durato diverse ore ed è stato contraddistinto da interruzioni e numerose proposte di modifica, come sentiamo ora nel contributo di Pervin Cavacioglu.
Ben 4 ore e mezza di discussione, 43 emendamenti e un tentativo non riuscito di riportare il tema in commissione. Forse è inevitabile se si pensa che il lavoro di revisione è iniziato una dozzina di anni fa e ha portato sui banchi parlamentari una legge che da 33 articoli ne ha ora 85. Questo per definire compiti, competenze e limiti delle forze dell'ordine. Un po' di scompiglio lo ha creato l'intervento del consigliere di Stato Claudio Zali, che pur invitando il Parlamento ad approvare la nuova legge di polizia, ha messo sul tavolo una riflessione sul tema della gestione cantonale delle minacce. Nel prevenirle, ha fatto capire, il rischio è di invadere la sfera privata di persone che ancora non hanno commesso reati.
Non ho detto queste cose per inquietare nessuno, del resto non mi sembra che ci si sia molto inquietati finora. E probabilmente sono io a farmi problemi che non ci sono e a essere fuori posto. Ribadisco unicamente che l'approvazione di queste norme presuppone una grande fiducia nel sistema che sarà chiamato ad applicarle.
Quanto è bastato per creare dubbi, convocare la commissione, i gruppi e infine decidere di andare avanti. Fra le modifiche approvate in aula, quella della maggioranza commissionale per permettere allo Stato di affidare a privati il trasporto intercantonale dei detenuti e anche la modifica proposta dai Verdi affinché una perquisizione vada fatta da un funzionario dello stesso sesso. Alla fine la nuova legge di polizia è stata accolta con 59 voti favorevoli e 22 contrari, questi giunti dal fronte progressista.
In Parlamento si è tornati a parlare anche di prevenzione degli abusi nelle scuole ticinesi dopo l'arresto di un docente di una scuola media del Bellinzonese con l'accusa di atti sessuali con fanciulli. Lo ha fatto la consigliera di Stato Marina Carobbio rispondendo a 2 interpellanze del movimento Più Donne. Ci dice di più Luca Berti.
Sul caso concreto della docente 37enne non sono stati dati altri dettagli, si attende infatti la chiusura dell'inchiesta penale. Il DEX, per voce della direttrice Marina Carobbio, ha però ribadito l'esistenza di direttive sui comportamenti inadeguati nelle sedi scolastiche e di protocolli interni di segnalazione che hanno permesso l'emergere di questo caso e non solo.
Da giugno 2023 a marzo 2026, per quanto riguarda solo le scuole cantonali, sono state raccolte un totale di 28 segnalazioni che hanno portato a 12 richiami, 5 ammonimenti, 4 procedimenti in corso, 2 dimissioni, Due multe e tre casi si sono risolti senza richiamo.
Il Dipartimento sta comunque riesaminando i protocolli e si lavora anche sulla formazione.
Il DEX sta rafforzando la formazione per affrontare queste situazioni sia nella formazione di base dei docenti sia in quella continua. A partire dal prossimo maggio prenderà l'avvio la formazione della Commissione per l'Educazione Effettiva e Sessuale nella Scuola, rivolta a tutte le docenti e tutti i docenti. Il percorso comprende momenti di sensibilizzazione dedicati all'educazione effettiva e sessuale e al riconoscimento di comportamenti inadeguati.
Risposte che non hanno soddisfatto le due deputate che avevano chiesto lumi, così Mara Mossi-Nembrini.
No, non mi dichiaro soddisfatta. Noi continueremo ancora a chiedere la formazione per i bambini, per le bambine, per i ragazzi e per le ragazze.
Marina Carobbio ha ribadito la disponibilità del DEX a fare di più, chiudendo con un appello al Gran Consiglio.
Io spero che quando arriveremo a chiedervi un aiuto per potenziare le risorse e i mezzi, questo Parlamento dia seguito a questa richiesta.
Tradotto, si sia pronti a mettere a disposizione i soldi necessari.
E ora parliamo di un fenomeno che spesso sfugge alle maglie della giustizia in Svizzera ed è la tratta di esseri umani. Non tutti i cantoni offrono lo stesso sostegno alle vittime. Ieri le associazioni che lottano contro questo fenomeno hanno incontrato a Zurigo il consigliere federale Beat Jans, chiedendo maggiori sforzi alla Confederazione. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
A Zurigo Beat Jans ha incontrato Anna. Fuggita da chi la sfruttava a fini sessuali, Anna ha trovato rifugio e assistenza presso un servizio specializzato. Lì ha trovato la forza di denunciare i suoi sfruttatori. La sua storia avrebbe potuto andare anche diversamente, avverte Miriam Helfenstein, coordinatrice della piattaforma Threat, che riunisce le organizzazioni di lotta contro la tratta di esseri umani. Ci sono cantoni che pensano di essere al riparo da questo problema. Se manca la volontà politica è difficile. Difficile garantire un'azione coordinata che intercetti i casi, li assista e li accompagni nella procedura penale. Tra i cantoni in cui il ritardo va ancora colmato c'è anche il Ticino. Da qui l'appello rivolto al ministro di giustizia e polizia, Beat Jans. La Confederazione faccia in modo che le vittime abbiano accesso a un sostegno adeguato in tutti i cantoni e che ci siano i mezzi finanziari per farlo, dice Miriam Helfenstein. Assistenza ma anche perseguimento penale. Il Consiglio federale sta lavorando a una revisione dell'articolo 182 del Codice Penale per rendere più efficace la lotta alle varie forme di questo reato. Un passo necessario, secondo le associazioni. In media sono una decina all'anno in Svizzera le sentenze per tratta di esseri umani, troppo poche per rendere giustizia alle tante vittime.
Nell'inchiesta sul rogo del Constellation, il sindaco di Crans-Montana, Nicola Ferraud, contrattacca. Sentito per 12 ore dalle procuratrici, il sindaco ha respinto alcune accuse rivolte al comune, puntando il dito contro l'ufficio cantonale del fuoco, accusato di aver vigilato troppo poco sui controlli di sicurezza. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Nel verbale consultato dalla RTS, Nicola Ferraud, che ricordiamo è tra gli indagati, sostiene che il municipio abbia agito correttamente, mentre l'ufficio cantonale del fuoco, in quanto organo di controllo superiore, avrebbe dovuto accorgersi che in Vallese i controlli annuali nei locali pubblici non venivano svolti con sufficiente regolarità. Un punto centrale, anche perché, secondo quanto emerge dall'interrogatorio, il bar Le Constellation non sarebbe stato sottoposto ad alcun controllo di sicurezza dal 2019, nonostante la legge cantonale preveda verifiche ogni anno. Ferraud descrive poi rapporti difficili con l'ufficio cantonale, lamentando l'assenza di riscontri ai rapporti inviati dal comune e parla di un coinvolgimento quasi inesistente. Arriva anche a raccontare che per ottenere l'intervento dell'ufficio nella chiusura di un hotel sarebbe stato necessario l'intervento dell'avvocato del comune. Pur molto critico verso il cantone, il sindaco Ferraud sostiene tuttavia che controlli più frequenti non avrebbero necessariamente evitato la tragedia del 1 gennaio, perché allora gli addetti alla sicurezza non dovevano verificare materiali come la schiuma, poi andata a fuoco. Controlli che su richiesta del cantone vengono ora effettuati anche su questo aspetto.
Calo degli infortuni sul lavoro nel 2025, quanto emerge dai dati della SUVA. Sempre la SUVA lo scorso anno ha per contro registrato un aumento degli infortuni nel tempo libero, che hanno superato i 296.000, quasi il 3% in più rispetto al periodo precedente. Ci dice di più Emanuele Ferrari.
Calcio, sci e ciclismo fuoristrada per gli uomini, sci, escursioni in montagna e jogging per le donne. Ginocchia, caviglie, spalle, le parti del corpo più lese, Si possono riassumere così le attività sportive ad aver registrato il maggior numero di infortuni nel 2025. Con il 64% dei casi è nel tempo libero che avvengono la gran parte degli incidenti, tendenza in aumento. Come interpretare questo andamento? Regina Pinna, portavoce della SUVA.
Il numero degli infortuni nel tempo libero è in aumento poiché sempre più persone durante il proprio tempo libero praticano sport e attività all'aperto.
Sul fronte lavorativo, con un calo di circa l'1%, il numero di incidenti e malattie professionali è sceso a circa 166.000, un segnale positivo.
Sicuramente è un buon segnale. Certamente anche questo risultato ha contribuito anche alla diminuzione dei posti di lavoro ad alto rischio di infortunio, diminuzione resa possibile dalla forte automazione di questi processi lavorativi.
Senza dimenticare la costante attività di prevenzione, non da ultimo portata avanti dalle campagne promosse anche dalla SUVA. E poi, vi sono i senza lavoro, il numero degli infortuni delle persone iscritte alla disoccupazione o in invalidità è cresciuto di oltre il 15%.
Questo è dovuto in particolare all'aumento del numero delle persone che fanno parte di questi gruppi specifici.
In totale nel 2025 la SUVA ha registrato e riconosciuto 480.000 casi e versato prestazioni assicurative per oltre 4,6 miliardi di franchi.
E con questo per ora è tutto, adesso c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.